Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. E parafrasando l'incipit di un celebre film, che riprendiamo dopo la pausa dovuta alla quarantena da Covid-19, le nostre cronache dell'interregno, dove si esplorano le terre di confine tra un mondo noto ed uno ignoto, di cui cerchiamo di intuire i contorni. I nostri ascoltatori più assidui potrebbero chiedersi, e sarebbe a giusto titolo, se sia ancora legittimo parlare di interregno, ovvero se la crisi del Covid-19 non ne sancisca già la fine. Quello che possiamo dire è che certamente quest'ultima segna uno spartiacque, ma il quadro complessivo non è ancora mutato nei suoi tratti fondamentali. Lo suggeriscono in primo luogo le iniezioni di liquidità senza precedenti da parte delle banche centrali dei paesi più sviluppati, il rilancio enormemente potenziato della politica monetaria del quantitative easing ci permette di introdurre il tema di oggi. Ai piani alti della società, dai circoli dell'alta finanza ai servizi studio delle grandi aziende, sono in molti a chiedersi quali saranno le conseguenze a breve e medio termine di questa politica monetaria. Alcuni temono un crollo deflazionistico, altri temono un ritorno dell'inflazione. Cerchiamo di vederci più chiaro, ripassando qui e là alcuni punti evocati nelle scorse cronache. Nelle puntate precedenti abbiamo visto che nelle aree centrali dell'accumulazione, dalla crisi del 2008 ad oggi, l'investimento si è fortemente contratto, conducendo ad una crescita anemica. Tale contrazione dell'investimento ha sostanzialmente reso vani i tentativi dello Stato di rilanciare in maniera significativa la crescita, che sia attraverso politiche della domanda o politiche dell'offerta, ovvero attraverso stimoli dell'investimento o stimoli del consumo finale. Da un lato, la politica monetaria decisamente accomodante delle banche centrali ha contribuito in misura molto moderata al rilancio dell'investimento. Per quanto riguarda le grandi imprese in particolare, grazie a questa politica monetaria i tassi di margine si sono ristabiliti, le fusioni e acquisizioni si sono moltiplicate, lauti dividendi sono stati distribuiti, ma l'investimento è rimasto debole. Dall'altro lato, esclusa a priori l'opzione di utilizzare l'investimento pubblico per la creazione diretta di impieghi, gli stati nazionali, condotti o costretti a seguire i diktat di riduzione della spesa pubblica, si sono via via trovati di fronte alla falsa alternativa seguente: aumentare il deficit sovvenzionando la domanda finale, oppure condannarsi ad affrontare crisi sociali come quella dei Gilets Jaunes in Francia, con il rischio di dover comunque fare qualche concessione e quindi aumentare il deficit. Allo stesso tempo, l'efficacia complessiva delle riforme finalizzate alla flessibilizzazione dell'impiego e all'abbassamento del salario indiretto, tipo leggi Hartz, Loi Travail e altri Jobs Act, si è rivelata anch'essa moderata, per una ragione in fin dei conti semplice, ma poco indagata. La deflazione strisciante finisce per compensare la compressione salariale. Per meglio inquadrare questo punto, dobbiamo fare un piccolo excursus. Negli anni 60, la dinamica salariale tipica del cosiddetto fordismo faceva in modo che l'alto tasso di inflazione erodesse sistematicamente gli aumenti salariali. Ma ciò funzionava come un pungolo, come un fattore di rilancio per le lotte sul luogo di lavoro. cosicché tra la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in molti paesi delle aree centrali, dispositivi di indicizzazione del salario all'inflazione, come la scala mobile in Italia, furono introdotti per calmare le rivendicazioni operaie. La crisi economica della metà degli anni 70 disarticolò questo meccanismo. L'inflazione restò alta, ma la crescita si contrasse, una combinazione per la quale fu coniato il neologismo di stagflazione, dall'inglese stagflation. Il mutamento del rapporto di forza in favore della classe capitalista condusse, nel corso degli anni 80, alla soppressione dei dispositivi di indicizzazione dei salari. Ma per ristabilire la pace sociale non bastarono le dismissioni, le ristrutturazioni aziendali, la disoccupazione montante e la repressione. Fra le altre cose, fu necessario trovare una soluzione durevole al problema dell'aumento smisurato del costo della vita, che si manifestò in numerosi paesi proprio in seguito alla conversione del boom economico post-bellico nella famigerata stagflazione. Basti ricordare che nel 1974 il tasso di inflazione era dell'11% negli Stati Uniti e addirittura del 25% in Gran Bretagna. È qui che entrò in gioco la formazione di quella sinergia asimmetrica fra paesi a capitalismo maturo e paesi in via di sviluppo, che nonostante abbia coinvolto un ampio spettro di paesi, va sotto il nome di China-America. Essa permise di controbilanciare la compressione dei salari all'interno dei primi attraverso la produzione di beni a buon mercato nei secondi. Più in generale, è stata tutta la politica economica, tanto industriale quanto monetaria, del grande capitale occidentale, dalla metà degli anni 80 alla crisi del 2007-2008 e oltre, a fare della lotta all'inflazione un articolo di fede, non da ultimo per disinnescare qualsiasi ritorno ad un alto livello di conflittualità nell'ambito delle cosiddette relazioni industriali. In Europa occidentale, ciò si è dato nella forma specifica di una costruzione europea modellata sulle caratteristiche del regime di crescita tedesco, caratterizzato dalla stabilità dei prezzi. Il nuovo compromesso sociale che ne uscì, quello del periodo post-fordista, prevedeva insomma che la compressione salariale, favorevole al ristabilimento di lauti profitti, fosse resa sopportabile dal basso costo della vita. E fintanto che l'ecosistema economico resse, tutto parve andare per il meglio, nel migliore dei mondi possibili. Ma non appena la crescita si rovesciò in recessione, nel biennio immediatamente successivo alla crisi del 2008, si rivelarono alcuni limiti di quella formula. Da un lato si è visto l'andamento in percentuale dei prezzi al consumo scendere periodicamente al di sotto dell'andamento dei salari. Dall'altro, il congelamento degli investimenti in capitale, poi proseguito sotto forma di sottoinvestimento cronico, ha fatto aumentare, paradossalmente, la parte salariale nel prodotto interno lordo. Così, esaminando l'evoluzione degli investimenti nell'eurozona negli ultimi 20 anni, si vede che la parte salariale è più alta nel periodo post-crisi 2009-2015 che nel quinquennio pre-crisi 2002-2007. Logicamente, l'attività rivendicativa del lavoro dipendente negli ultimi 10 anni è stata, nei paesi a capitalismo maturo, generalmente più debole che prima della crisi del 2008, anche se a prezzo di una produttività rimasta al palo. Ciò, inevitabilmente, è stato interpretato come un sintomo del fatto che le economie di taluni paesi avanzati comportassero ancora troppe rigidità. Il padronato ha cercato allora ancora più flessibilità e compressione salariale, ma senza che il problema di fondo si risolvesse. We'll be right back. negli ultimi 10 anni abbiamo quindi avuto una situazione inversamente speculare a quella della fine degli anni 70, una sorta di stagflation deflation in cui la pressione sui salari da parte capitalista è stata moderata da un'inflazione evanescente. Fino a pochi mesi fa, il grande capitale dei paesi avanzati si trovava paralizzato di fronte al dilemma seguente: rassegnarsi al destino di una fantomatica stagnazione secolare oppure rischiare di svegliare il can che dorme. La domanda cruciale che a questo punto dobbiamo porci verte sulle modificazioni che l'emergenza Covid introduce in questo contesto. In apparenza, e nonostante le pesanti conseguenze che questa sta già avendo e avrà ancor più in futuro in termini di livelli occupazionali e di fallimenti di imprese, piccole e medie soprattutto, nulla di fondamentale sembra cambiato. In particolar modo, si accrescono le tendenze deflattive che, se non sono di per sé favorevoli al capitale, non sono nemmeno particolarmente propizie, come abbiamo visto, per una ripresa vigorosa dei conflitti di lavoro. Per dare qualche cifra, secondo i dati di Trading Economics, il tasso di inflazione è passato negli Stati Uniti dal 2,5% nel gennaio di quest'anno allo 0,3% in aprile. In Giappone andiamo da uno 0,7% a gennaio allo 0,4% a marzo. E perfino in Cina, dove l'inflazione è generalmente più alta, si passa dal 5,4% a gennaio al 3,3% in aprile. Nell'Eurozona il tasso di inflazione è passato dall'1,4% di gennaio allo 0,4% di aprile, ma nei suoi paesi più fragili è ancora più basso. Se in Italia sta esattamente a zero, altrove è diventato perfino negativo, essendo sceso in aprile a meno 0,7% in Spagna e a meno 1,4% in Grecia. Ciò nonostante, il ricorso all'artiglieria pesante da parte della BCE, della Fed, eccetera, non manca di suscitare proteste fra gli economisti più liberali, preoccupati per il fatto che un eccesso di liquidità a fronte dei beni e servizi disponibili sul mercato attualmente si traduca in una svalutazione della moneta e dunque in un rincaro dei prezzi. I partigiani del whatever it takes dicono che non c'è nulla di cui preoccuparsi, tenuto anche conto del crollo del prezzo del petrolio. Qualche dubbio è però legittimo averlo. L'eventualità di un passaggio più o meno repentino da una forte deflazione ad una inflazione sostenuta è data dalla drastica flessione della produttività e soprattutto dall'aumento dei costi per le imprese che sopravviveranno alla scrematura in corso. Questi costi aggiuntivi derivano da molteplici fattori, pandemici e non. Alcuni di essi, i più immediati, sono ascrivibili alla riorganizzazione delle catene di valore e alla necessaria riorganizzazione dello spazio di lavoro, negli uffici ad esempio, dove l'open space ha poche chance di sopravvivere al Covid-19. Altri fattori, più a medio termine, provengono invece dal fronte geopolitico, dove la tendenza lenta ma inesorabile all'innalzamento di barriere commerciali tenderà prevedibilmente ad accentuarsi. Se questa eventualità dovesse avverarsi, essa suonerebbe le campane a morto per gli infimi tassi di interesse ancora in vigore, che nel quadro delle politiche monetarie espansive degli ultimi decenni, ai deboli tassi di inflazione venivano allineati. E forse romperebbe definitivamente la tregua sui luoghi di lavoro. L'epoca della mondializzazione e la sua sopravvivenza nell'interregno attuale sarebbero allora, è il caso di dirlo, cose del passato. Per oggi è tutto, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout. Ci risentiamo presto con un'altra cronaca dell'interregno. You're dreaming about
Dreaming about